Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati a una nuova edizione del Voce Giornale da Linda Bressanelli. Nel pomeriggio di sabato, come programmato, in piazza Umberto I di Pisogna si è tenuta la manifestazione dei No Green Pass di Brescia. Il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico aveva autorizzato la protesta, fissando l'inizio alle 14 e la chiusura tassativa alle 16:30. Meno di 200 i partecipanti che si sono mossi in modo pacifico. A garantire la sicurezza c'erano comunque i carabinieri della compagnia di Brenno, mentre la polizia locale si è occupata della gestione del traffico, senza riscontrare particolari disagi. In piazza qualche coro, dei cartelli con slogan contro l'obbligo vaccinale e la dittatura sanitaria. A prendere la parola, tra gli altri, Alessandro Zani, portavoce del comitato No Green Pass di Brescia, che ha ribadito di non accettare l'obbligo di certificazione verde, in particolare per andare al lavoro. Secondo i manifestanti, costituisce una discriminazione. Il sindaco di Pisogna, Federico Laini, non si è opposto all'iniziativa nel suo paese, ma ha voluto precisare di smarcarsi con tutta la sua amministrazione dai principi della protesta, sottolineando la parte sua che vaccini e Green Pass sono l'unico modo per uscire dalla pandemia e ripartire. Un traguardo significativo, ma non un punto d'arrivo, per il centro vaccinale di Darfo Boario Terme Centro Congressi. 100.000 dosi di vaccino anti-Covid somministrate alla giornata del 12 novembre. Un segno tangibile del grande lavoro fatto in questi mesi di campagna vaccinale dagli operatori dell'ASST, da volontari, personale a vario titolo, che hanno permesso di organizzare sul territorio una campagna vaccinale senza precedenti, raggiungendo numeri assoluti in termini di copertura di primaria importanza a livello regionale e nazionale. La direzione strategica dell'ASST della Valle Camonica ha voluto ringraziarli per il risultato raggiunto con un sobrio rinfresco e una torta con il numero 100.000 scritto in rosso. Ma non è finita qui, appunto, perché la campagna di vaccinazione massiva prosegue. Attualmente sono previste circa 300 somministrazioni di media giornaliere in valle, tra prime, seconde e terze dosi, e queste ultime hanno già raggiunto 6.797 utenti, e sono comuni la maggior parte dei paesi bresciani con la più alta percentuale di prime dosi. Si va da Vezzadoglio a Berzo Inferiore, da Sellero a Cerveno, da Gianico a Uno San Pietro fino a Bienno. Il centro congressi di Darfo Boario Terme è aperto dalle 8 alle 19, il centro di Edolo sarà aperto nei prossimi giorni, il 15, 17 e 19 novembre, dalle 8 alle 14. Sempre attiva la prenotazione della terza dose sul portale di Regione Lombardia, e presso i centri vaccinali di Edolo e di Esine si procede alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Nei giorni scorsi la minoranza consiliare di Darfo Boario Terme ha inviato alla stampa un documento nel quale sostiene che il comune di Darfo non abbia partecipato al bando di Regione Lombardia sui borghi storici. L'amministrazione comunale, capitanata da Ezio Mondini, non ha perso l'occasione per rispondere, precisando che non solo ha elaborato il progetto di riqualificazione urbana di borghi storici come Erbanno, Gorzone, Bessimo e Pellalepre, ma lo ha fatto in sinergia col comune di Angolo Terme, in particolare con il borgo di Mazzunno, per una continuità tra i borghi, definendo un partenariato che offre uniformità negli approcci progettuali al territorio. Il progetto nel suo complesso vale più di 1 milione di euro e intende migliorare e potenziare l'appetibilità dei borghi, proponendo una riqualificazione che si basa su approcci progettuali differenti in base alle caratteristiche dei diversi luoghi, tenendo conto anche del filo conduttore del bando legato al disastro del Gleno, di cui ricorre il centenario nel prossimo 2023. I due comuni hanno quindi siglato un accordo nel quale il ruolo di referente organizzativo del progetto va al comune di Angolo, con posizioni paritarie tra le due amministrazioni. La domanda è stata accolta, vuol dire che l'idea è stata considerata valevole, non sostenuta economicamente per la mancanza di risorse a disposizione. Alla minoranza che chiede al comune di Darfo di osare di più, Si risponde che dal 2017 ad oggi l'amministrazione comunale attuale di Darfo ha investito 24 milioni di euro per opere pubbliche, di cui solo 5 milioni a carico del comune e altri 19 finanziati da bandi e contributi pubblici. In caso di preallarme dovuto all'eventuale distacco della frana del Monte Saresano a Tavernola a Bergamasca, andrebbe evacuato l'ospedale di Iseo. Per questo la SST Franciacorta è stata chiamata a predisporre un piano d'emergenza ed evacuazione specifico che tenesse in considerazione la presenza di pazienti con le più diverse necessità assistenziali e di altri utenti della struttura, oltre che ovviamente degli operatori sanitari in servizio. Tale piano è stato testato nella giornata di venerdì 12 novembre, quando è stata simulata l'evacuazione per lo tsunami dell'intero nosocomio che si affaccia sul lago. Fondamentale la collaborazione di Areu e dei volontari delle associazioni dei comuni del Sebino e della Valle Camonica, che erano sul posto con i propri mezzi di soccorso. Grazie alla collaborazione attiva del personale sanitario, dei volontari delle associazioni, della polizia locale e di tutte le persone intervenute, la prova ha avuto esito positivo. A coordinare il comitato interno per l'emergenza, garantendo l'ordinata evacuazione dei pazienti, simulati per l'occasione da personale volontario, il dottor Riccardo Colpani, responsabile del pronto soccorso di Iseo, che ha gestito le fasi dell'emergenza. Anche le strutture ricettive di Iseo, hotel, bed and breakfast, ristoranti, dovranno dotarsi di un piano di emergenza per la frana, definire un punto raccolta. Al momento l'amministrazione comunale da parte sua ha presentato un piano individuando due zone di evacuazione a sud e a nord, a Cortefranca e a Piancamuno. Anche in questo caso sarebbe necessario poter effettuare delle prove per verificare le tempistiche e i movimenti della macchina operativa del soccorso. Per poter comunicare a tutta la popolazione le fasi, tutto ciò che accade, verrà realizzato un sito internet specifico e a chi risiede nelle zone più esposte verrà fatto installare un alert sul cellulare. In occasione della quinta giornata mondiale dei poveri, torna sabato 13 e domenica 14 novembre la raccolta di San Martino. In tutte le parrocchie della diocesi di Brescia si raccoglieranno generi alimentari, sono stati distribuiti più di 40.000 sacchetti biodegradabili e 60 parrocchie hanno già garantito il coinvolgimento dei più giovani nell'operazione di raccolta. Da due anni non sono più i vestiti i protagonisti, ma i viveri. Sono richiesti latte a lunga conservazione, pasta e riso, pelati e legumi in scatola, olio in latta, zucchero, farina, carne, tonno in scatola, caffè, cacao. In tal modo la Caritas diocesana punta a donare non il superfluo o quello che non si vuole più, ma anche qualcosa di nuovo e necessario in questo periodo di difficoltà per molte famiglie, anche nelle nostre parrocchie. Questa sarà San Martino chilometro zero, ma non si perderà la sensibilità nei confronti di chi è più lontano, fuori dall'Italia. Se nella scorsa edizione lo sguardo si è allargato fino al Libano e all'Armenia, quest'anno parte del ricavato andrà da parte della diocesi, della Caritas diocesana, a sostegno del progetto di assistenza invernale ai migranti in Bosnia, in particolare nel campo profughi di Lipa, dove si sta perpetrando una grave emergenza umanitaria. Il circolo ACLI Media Valle Camonica, nell'ambito delle attività che le ACLI Comune svolgono nel progetto Segni di Futuro, cofinanziato da Fondazione Cariplo, invitano a una cena a sostegno del programma il 19 novembre dalle 20. Il progetto Segni di Futuro verso un'economia collaborativa, giunto al terzo anno, è promosso dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, coinvolge la comunità montana di Valle Camonica, la provincia di Brescia, la Fondazione della Comunità Bresciana, il Consorzio Solco Camunia, le cooperative sociali Arcobaleno, Azzurra, Casa del Fanciullo e il Cardo. L'iniziativa ha l'obiettivo di attivare le comunità chiamate a mettere in gioco le proprie risorse, anche economiche, per offrire ai giovani nuove opportunità sul loro territorio. Il ricavato della serata sarà devoluto infatti per sostenere i laboratori di competenza, esperienza formativa all'interno di un contesto lavorativo rivolto a ragazzi tra i 18 e i 30 anni e nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro per chi frequenta le scuole superiori. Un modello sperimentale che prevede ogni alunno accompagnato da un coach e che l'esperienza sia costruita su misura con degli obiettivi e delle aspettative precise. Alla serata sono invitati anche amministratori e operatori per dialogare sull'importante fenomeno della disoccupazione e del disorientamento giovanile, marcato anche in Valle Camonica, che può essere superato solo promuovendo un contesto relazionale che coinvolga l'intera comunità, creando un sistema accogliente per dare nuova speranza ai giovani che progettano il loro futuro. La prenotazione al 339-3098-471 o via mail a vallecamonica@acliibresciane.it. Siamo al calcio, 11ª giornata di campionato per la Serie D domenica, con il Breno che giocherà al Tassara contro il Ponte San Pietro, squadra alla portata ma non da sottovalutare. Derby in casa Inversini tra Darfo e Valcalepio, perché Luca è allenatore del Darfo, il figlio Davide terzino della squadra bergamasca che milita in eccellenza nello stesso girone dei neroverdi. Dunque si vedrà chi la spunterà. In prima categoria il Piancamuno se la dovrà vedere con la capolista Sovere. In seconda, da segnalare che il giudice sportivo ha disposto la prosecuzione in data da destinarsi del match di domenica scorsa tra Castelmella e Bienno, interrotto al secondo del secondo tempo sul parziale di 0-2 per l'infortunio del direttore di gara. In attesa di recuperare questa partita, i ragazzi di Trovadini ospiteranno al Cerreto il Botticino Calcio. L'Edenesine, sempre in seconda, sarà con Cesio contro la capolista, mentre la Nuova Camunia, ultima della classifica, se la vedrà contro il Ponte Zanano. Artogno Nave Calcio è la partita di terza categoria per tutti, fischio d'inizio alle 14:30. La Valle dei Segni Mountain Cup ha chiuso con le premiazioni l'edizione 2021 organizzata dalla comunità montana di Valle Camonica. Dopo un anno di stop, il circuito prevedeva 12 eventi lungo i sentieri delle montagne comune in collaborazione con le associazioni sportive del territorio da giugno a settembre. L'obiettivo, oltre alla promozione sportiva e turistica della valle, era anche quello di favorire la ripresa in sicurezza della pratica dello sport in montagna attraverso eventi in presenza in maniera totalmente rispettosa dei protocolli Covid. Tutto è andato per il meglio, con una massiccia partecipazione di atleti e appassionati. Tra i circa 800 partecipanti complessivi a Breno sono stati convocati venerdì sera per le premiazioni 42 atleti. Per le donne, con 570 punti, si è aggiudicata al primo posto Stefania Cotti Cottini della Legnami Pellegrinelli, terza volta consecutiva sul podio della manifestazione per lei Cinzia Salvadori della Podistica Da Me e Maria Natalina Bonafini di Corrine Time dietro di lei, seconda e terza classificata rispettivamente. Nella categoria maschile, con 520 punti, primo posto di Fabrizio Boldini della Legnami Pellegrinelli, Luca Malgarida dell'US Malonno, Andrea Sorteni della Podistica Valle Adame al secondo e terzo posto. Siamo alla viabilità. Il comune di Ono San Pietro ha ordinato fino al 19 novembre la chiusura di via Mossino dal civico 1 all'intersezione con via Canale per lavori di posa acquedotto e fognatura. Il comune di Cerveno ha imposto il divieto di sosta in piazza Prudenzini fino al 19 novembre per lavori di rifacimento del tetto del fabbricato comunale. Fino al 31 dicembre, sempre a Cerveno, senso unico alternato, chiusura momentanea di diverse vie del paese per consentire la posa della fibra ottica. Lavori pubblici a Piancamuno: il comune ha istituito il divieto di transito e sosta nel primo stallo di sosta del parcheggio pubblico in via Torre tra il civico 32 e 34 fino alle 18 del 27 novembre. Rimane in vigore fino a data da destinarsi l'ordinanza del comune di Saviore dell'Adamello, in seguito a movimenti franosi via Adamello chiusa al transito veicolare e pedonale, così come l'ufficio postale di Saviore rimane chiuso. Il meteo: cielo nuvoloso domenica con precipitazioni diffuse fino al pomeriggio, in diminuzione in serata, neve oltre i 1500-1800 metri, temperature minime in leggero aumento tra 7 e 9 gradi, massime in calo tra 10 e 13, zero termico tra 1700 e 2000 metri, venti da deboli a moderati. In collaborazione con la SST di Valle Camonica, come ogni domenica, forniamo i dati relativi ai nuovi nati all'ospedale di Jesine nella settimana appena trascorsa, quella cioè dal 6 al 13 novembre, che ha visto venire alla luce 15 bambini, 7 maschietti e 8 femminucce. Un grande benvenuto a tutti loro e congratulazioni alle famiglie. I funerali di oggi a Corna di Darfo: Francesco Salinitro, di 51 anni, nella parrocchiale alle 14, all'angolo Terme, il dottor Bruno Zappia, 94 anni, funerali nella parrocchiale alle 14, a Terzano di Angolo, funerali nella parrocchiale alle 15:30, di Fabio Entrade, 58 anni. 14 novembre la Chiesa ricorda San Lorenzo O'Toole, arcivescovo di Dublino, San Dubricio, San Giovanni d'Atrau, San Sidonio, i santi Nicola Tavelic, Stefano da Cuneo, Deodato Aribert, Pietro da Narbona, sacerdoti francescani martiri. A chi festeggia l'onomastico oggi, i nostri auguri. È tutto, il Voce Giornale termina qui, grazie per l'attenzione, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.